File 9, pagina 58. Come aggiunge questa testimone, questo divieto non fu però rispettato da tutti. Questo cambiamento non si manifestò dappertutto allo stesso modo, a causa della suddivisione di Auschwitz che era stata operata. Esso fu meno visibile a Birkenau, dove rimase intatta la supremazia dei Verdi. Comunque anche lì si poteva avvertire qualche conseguenza della nuova linea di tendenza. Matilde Rawowecka, che visse la vita del Lager dal primo all'ultimo giorno, mi disse che in quel periodo tutte le prostitute tedesche che fino allora avevano occupato posizioni chiave furono sostituite. Alla fine quasi nessuna delle nere era più sorvegliante. Riassume la Rawowecka: le prostitute, come si è già detto, dovevano portare il triangolo nero degli asociali. Come conseguenza del cambiamento nella gestione di questa sezione del Lager, si legge in una statistica che nel Lager di quarantena di Birkenau si registrò in questo periodo una notevole diminuzione nelle uccisioni arbitrarie. Il cambiamento riguardava Schwarzhuber, che aveva sostituito Schillinger, di cui prima era sottoposto. Il fatto che Liebe-Enskel si facesse influenzare da internati era in effetti eccezionale, ma non senza casi analoghi. Kogon riferisce che a Buchenwald alcuni capos tedeschi si erano talvolta lamentati, con esiti positivi, presso il comandante del Lager, Pister, perché gli uomini dell'SS maltrattavano gli internati. In quel periodo fiorì ad Auschwitz qualcosa che prima era totalmente sconosciuto: la speranza. Vennero sospese le selezioni di musulmani, tuttavia continuarono quotidianamente le selezioni ai convogli che arrivavano sulla rampa e i crematori bruciavano costantemente. Ma si creò la speranza che, almeno per coloro che già erano dentro al Lager, Auschwitz perdesse il carattere di campo di sterminio. Questo fatto, insieme con le buone notizie che provenivano dai fronti di guerra, fece sì che l'umore all'interno del campo cambiasse. L'apparenza ingannò. A questo proposito scrissi nella mia relazione: oggi arriva al galoppino Tadek con una lettera e mi dice: leggere subito, è Ernst che mi invita ad andare al più presto possibile nel Lager. Ernst, cosa succede? Hanno di nuovo organizzato un convoglio per le camere a gas, tutti ebrei. Per il momento li hanno rinchiusi nella baracca delle docce, sono più di 1000. Cerca di raggiungere il comandante attraverso Wirtz, forse si riesce ancora a salvarli. Per tutto il tempo sto allerta per vedere se Wirtz, che è fuori, rientra nel distretto dell'SS, ma solo verso sera la sua grossa auto imbocca la nostra strada. Per un bel po' non suona il campanello, poi finalmente mi chiama. Corro da lui, ma davanti alla scrivania c'è il sergente che gli ha presentato il libro della posta. Scriva e mi detta cose senza importanza. Io devo tacere e stenografare, mentre nella baracca delle docce ci sono un migliaio di uomini che nelle prossime ore verranno mandati alle camere a gas e che vogliono vivere. Alla fine del servizio Ernst mi sta già aspettando sulla strada del Lager. Hai potuto fare qualcosa? No, non ne ho avuto alcuna possibilità. Li hanno già portati via? Gli autocarri erano qui prima dell'appello, adesso si ricomincia. Sui volti di tutti si legge l'angosciosa domanda: è stato solo un sogno, quello delle ultime settimane? La morte si è di nuovo avvicinata? Il giorno seguente parlo con Wirtz e lui con il comandante. Il comandante sapeva del convoglio, non è accaduto a sua insaputa, come ha pensato lei, Langbein. L'azione è stata ordinata direttamente da Berlino, dall'ufficio del lavoro. Lì c'è un rapporto secondo cui nel lager ci sono troppi internati che non sono completamente utilizzabili per il lavoro. Si parlò di questa prima selezione dopo una lunga pausa anche al processo di Francoforte. Il Rapportführer Oswald Kaduk confermò a posteriori la versione di Wirz. Liebenskerl era intervenuto presso Berlino affinché gli internati del convoglio non venissero mandati alle camere a gas, ma Berlino era di parere opposto. La selezione fu fatta da Sell, comandante dell'ufficio del lavoro. Hoffmann, che era allora responsabile del lager principale come capo lager, si difese in questi termini a Francoforte: la verità è che non fu fatta alcuna selezione in assenza di Liebenskerl. C'è stata sì una selezione nel blocco 2A e sono stati scelti da 400 a 500 internati. Dopo di ciò ci fu però un colloquio con Liebenskerl e a seguito di questo egli si recò a Berlino per cercare di evitare la gassificazione. Quando tornò mi disse: Hoffmann, questa gente non verrà mandata alle camere a gas. Hoffmann aggiunge: al tempo di Liebenskerl la prima selezione avvenne nel gennaio del 1944 e l'ordine venne da Berlino. Un altro eccidio di massa venne ordinato direttamente da Berlino. L'8 settembre 1943 furono trasferiti ad Auschwitz da Theresienstadt 5.006 ebrei con la nota SB, trattamento speciale, 6 mesi. Essi furono ricoverati in una sezione separata di Birkenau, che come il lager degli zingari era strutturata per famiglie. Essi non furono assegnati a nessuna squadra di lavoro, avevano il permesso di scrivere, fu perfino richiesto loro di informare i loro parenti e poterono ricevere pacchi. Quali fossero le condizioni di vita a Birkenau è dimostrato dal fatto che, nonostante questo trattamento privilegiato, in 6 mesi morirono 1.140 di questi internati. Quando il termine prestabilito di 6 mesi fu scaduto, coloro che erano rimasti in vita furono uccisi nelle camere a gas il 9 marzo 1944. A questa azione di uccisione in massa sfuggirono soltanto 70 prigionieri in giovanissima età. Liebenskerl rimase ad Auschwitz solo 6 mesi. Un nuovo comandante lo sostituì e il clima all'interno del lager cambiò. L'8 maggio del 1944 ricomparve ad Auschwitz Oes e assunse le funzioni di responsabile del distretto. 3 giorni dopo Richard Baer sostituì Liebenskerl nella carica di comandante di Auschwitz I. Il modo affrettato in cui furono prese queste misure consentì di capirne il motivo. Es aveva rimesso nelle posizioni chiave dell'apparato di sterminio i suoi fedelissimi, che ne erano stati allontanati. Il 16 maggio arrivarono i primi 3 treni dall'Ungheria. Iniziava la più grande azione di sterminio, quella degli ebrei di Ungheria e della Transilvania, che era allora stata annessa all'Ungheria. Evidentemente Liebenskerl non era apparso alla centrale l'uomo giusto per un rapido compimento di questa esemplare azione di omicidio di massa. Oswald Kaduk ricorda così questo periodo: certi giorni era una cosa straordinaria. So che una volta, prima delle 10:30, erano già arrivati 5 convogli di deportati. Come nel periodo iniziale, accanto ai crematori furono eretti roghi all'aperto sui quali venivano bruciati i cadaveri. La capacità dei forni crematori non era più sufficiente. dato che nell'ultima fase della guerra l'industria bellica richiedeva un numero sempre maggiore di forze di lavoro in piena efficienza che dovevano essere destinate alla rete dei lager di lavoro che si era creata intorno a tutti i campi di concentramento, coloro che alla selezione d'ingresso erano stati giudicati abili al lavoro vennero tenuti in fresco, secondo un'espressione usata dall'SS. Dalla sezione B, seconda C di Birkenau e da un'altra sezione non ancora completamente terminata, essi avrebbero dovuto essere inoltrati a un lager di lavoro. Poiché non erano destinati a rimanere ad Auschwitz, non fu assegnato loro nessun numero di internamento e pertanto si può soltanto fare una stima di quanti fossero. In questa nuova sezione del lager si ricrearono le indescrivibili condizioni che avevano nei primi tempi provocato conseguenze così devastanti nel lager delle donne, a Birkenau dapprima e in quello degli zingari poi, l'assenza degli impianti igienici anche più primitivi e la mancanza di acqua causarono una mortalità particolarmente elevata, anche tenendo conto dei parametri di Auschwitz. Nel gergo del lager, questa sezione prese il nome di Mexico. Gli internati non erano dotati della divisa di prigioniero né di coperte. Erano state passate loro tutte quelle coperte che si erano potute prelevare dai beni dei deportati. Quando essi si aggiravano per il lager con queste coperte penzolanti, la loro immagine creava un'associazione con le variopinte coperte messicane. Il nuovo comandante Baer condivideva la stessa linea di Oes, sia pure con minore energia. L'Hauptscharführer dell'SS, Paul Steinmetz, che come ha detto all'amministrazione del campo, ebbe modo di osservare bene l'operato dei diversi comandanti, arrivò a questa conclusione. Mentre durante la gestione di Liebenskell si era arrivati a un certo miglioramento, sotto Baer le condizioni ritornarono come ai tempi di Oes. Ciò va riferito non soltanto agli internati, ma anche alle SS. Non furono però abrogate tutte le riforme di Liebenskell. La sezione politica, dopo il trasferimento di tutte le sue principali spie, non riuscì più a raggiungere la posizione di predominio che aveva avuto ai tempi di Oes. È vero che sotto Baer alcuni verdi furono nuovamente utilizzati in funzioni importanti, ma le posizioni chiave, almeno nel lager principale, rimasero in mano ai rossi. A Birkenau invece la posizione predominante dei verdi non era mai stata intaccata. Gli sviluppi della guerra sui fronti ebbero come conseguenza che gli atti di brutalità da parte della SS e dei Kapos non furono più così frequenti come ai tempi di Oes. Costui lasciò Auschwitz il 29 luglio, dopo che l'azione di deportazione dall'Ungheria era sostanzialmente terminata. Baer divenne quindi anche responsabile del distretto per ordine della centrale. Il 1 agosto vennero portati alle camere a gas gli internati nel lager degli zingari. Ci fu chi poté salvarsi, e su queste eccezioni ecco la testimonianza di Regina Steinberg, che come scrivana della sezione politica poteva avere la migliore visione di quello che accadeva in questa sezione del lager. Furono convocati quegli zingari che erano stati combattenti al fronte e che a Pasqua del 1944 dal fronte erano stati deportati al lager. Brod, che dirigeva la sezione politica di questa sezione del lager, disse loro che se accettavano di farsi sterilizzare sarebbero stati liberati. Chi acconsentì fu trasferito al lager principale, sterilizzato e quindi rimandato da noi. Il giorno stabilito per l'eccidio o quello precedente costoro furono portati ad Auschwitz e messi in quarantena. Uno fra coloro che si assoggettarono a questo intervento testimoniò davanti al tribunale. Il giorno prima che il lager degli zingari venisse completamente liquidato, noi, che avevamo fatto già parte della Wehrmacht, fummo portati a Ravensbrück per la sterilizzazione. Dopo di ciò potevamo rioffrirci come volontari nella Wehrmacht e fummo riammessi anche nel corso dell'anno 1945. Gli altri furono invece mandati alle camere a gas. Nel 1945 venne anche ferito in guerra. Già in precedenza esisteva la possibilità, in casi eccezionali, di ottenere la libertà facendosi sterilizzare. Era arrivata ad Auschwitz con il suo figlioletto, una zingara sposata con un tedesco che era al fronte. Il bambino si ammalò e la madre cercò di ricorrere a tutti i mezzi per evitare il ricovero nell'ospedale, che non godeva di buona fama. Quando però non poté più fare nulla, si rivolse al dottor Mengele nell'ospedale e lo implorò di aiutare il suo bambino, anche tenendo conto del fatto che suo marito portava la stessa uniforme di Mengele. Il medico dell'SS esitò un poco, poi fece delle domande, visitò il bambino e prescrisse dei medicinali che produssero anche un certo effetto. Qualche tempo dopo egli fece chiamare la zingara, le disse che aveva fatto controllare le sue affermazioni e che era disposto a intervenire affinché lei e il bambino venissero lasciati liberi, se però lei si lasciava sterilizzare. Alla donna non rimaneva scelta. Entrambi furono effettivamente liberati. Benché essi siano vivi, la loro vita è rovinata. Il fronte russo si avvicinava. Nel 1944 le truppe russe liberarono Majdanek presso Lublino, il secondo campo di concentramento trasformato in campo di sterminio. Precipitosamente la direzione del lager cercò di far evacuare i prigionieri, in particolare quelli tedeschi che non erano ancora stati uccisi, e contemporaneamente di far sparire ogni traccia dello sterminio, cosa che però ad essa non riuscì. Per rimediare allo smacco, che fornì agli alleati un'idea dei metodi di sterminio, la direzione del lager iniziò allora tutte le operazioni preliminari per liquidare il campo. Furono per prima cosa distrutti tutti i documenti conservati presso il reparto accettazione, dai quali si sarebbero potute rilevare le proporzioni dell'opera di sterminio. Già prima la centrale aveva ordinato di trasferire gli internati russi, ma soprattutto polacchi, in altri campi di concentramento, dove nelle vicinanze non ci fossero popolazioni polacche, in modo tale che non sussistesse il pericolo che i prigionieri potessero stabilire qualche contatto con il mondo esterno. Nella seconda metà dell'anno 1944 si moltiplicarono i trasferimenti di polacchi. L'apparato di sterminio, che era stato potenziato al massimo in occasione delle deportazioni dall'Ungheria e dell'eccidio degli ebrei del ghetto di Lodz, fu abbattuto. Le squadre speciali Sonderkommandos furono ridotte e ciò sta a significare che gli internati in eccedenza vennero uccisi. Essendo consapevoli del destino che li minacciava, i prigionieri di questa squadra organizzarono una disperata rivolta. Il 7 ottobre riuscirono a far saltare un crematorio, ma non per questo poterono sfuggire al loro destino. I convogli RSHA per il trasporto di deportati continuavano ad arrivare ad Auschwitz. Il 3 novembre i capi dell'SS decisero per l'ultima volta, con un solo cenno della mano, della vita o della morte di coloro che erano arrivati. Poi l'apparato di sterminio, che aveva funzionato per più di 2 anni e mezzo, fu fermato. Alla fine del novembre 1944 Himmler ordinò la distruzione dei campi di sterminio. Rimase intatto solo il crematorio quarto, affinché vi potessero essere cremati i cadaveri provenienti dal lager di Auschwitz. Nel novembre del 1953, vicino a uno dei crematori, fu dissotterato un diario scritto da un appartenente al Sonderkommando, in cui si legge: oggi, 25 novembre 1944, hanno cominciato a demolire il crematorio primo, poi dovrà essere eliminato il crematorio secondo. Questa nota termina con le parole: adesso noi, gli ultimi 170 uomini rimasti, possiamo tornare dalle nostre mogli. Siamo convinti che vogliono portarci a morire. Hanno selezionato 30 persone per lasciarle nel crematorio quarto. Oggi, 26 novembre 1944. Il 17 gennaio 1945 l'avanzata dell'armata russa costrinse le SS a ordinare l'evacuazione di Auschwitz. Entro il 19 essa era portata a termine. Furono lasciati gli ammalati e il personale infermieristico. Con essi rimasero anche alcuni internati che speravano di avere maggiori possibilità di sopravvivere, rimanendo nascosti nel lager grazie alla confusione del momento, piuttosto che partecipando alla marcia di evacuazione nel gelo invernale. Dopo giorni di ansia consumati nell'incertezza, il 27 gennaio coloro che erano rimasti furono liberati dalle truppe russe. Durante le marce di evacuazione, tutti coloro che non furono in grado di proseguire vennero fucilati. Gli altri furono condotti a Mauthausen, Buchenwald o in altri lager. L'ultima fase della storia del lager, iniziata con le micidiali marce di evacuazione di Auschwitz, fu caratterizzata da un congestionamento dei lager, dall'interruzione degli approvvigionamenti, dalle continue micidiali marce di evacuazione. Nelle marce di evacuazione, nella fase finale della storia dei campi di concentramento, riassunta nelle montagne di cadaveri di uomini morti di fame che furono trovate dalle forze alleate a Bergen-Belsen, costituiscono l'oggetto o lo sfondo di questa ricerca. Essa si conclude con il giorno in cui Auschwitz cessò di essere un campo di concentramento. Pagina 64.